Bentrovati amici, un altro anno sta terminando, un'occasione per fare dei bilanci personali e anche comunitari. Rimane infatti il valore della memoria, almeno per chi voglia dare spessore al tempo che passa, con i ricordi che ci riportano alla mente, certo, dei momenti difficili, ma anche affetti importanti. L'occasione, dicevamo, per bilanci personali, ma anche per esercitare la memoria storica. Lo facciamo oggi con il comandante Massimo Lisi, che abbiamo intervistato lo scorso 22 dicembre, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della sezione di Firenze dell'Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione, inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate.
Sono il capitano di vascello in pensione Massimo Lisi e sono il presidente della sezione di Firenze dell'Associazione Nazionale Combattenti Guerra e Liberazione, inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate, e vicepresidente nazionale della stessa associazione, rappresentante della Marina Militare.
Comandante, lei ha servito l'esercito italiano in varie missioni, proprio molto sinteticamente, ci vuole ricordare?
Io ho partecipato alla missione in Libano, l'operazione Libano 2, dal 1983 al 1984, cioè fino alla fine. È stato il momento più tragico e più drammatico di tutta l'operazione, perché dall'agosto dell'83, io ero arrivato un mese prima, è ricominciata l'insurrezione delle forze, diciamo, irregolari che fiancheggiavano le varie fazioni politiche contro i reparti regolari dell'esercito libanese.
Quindi siete stati in una situazione di oggettivo pericolo?
Di oggettivo pericolo, perché noi eravamo i custodi nel vero senso della parola, i protettori dei campi, due campi palestinesi, Sabra Shatila e Burj el Barajne, e quindi loro picchiavano soprattutto in quella zona lì dove vicino c'erano i reparti regolari. E poi dopo varie vicissitudini che si alternavano a periodi di intense attività militari, a periodi di, non dico tranquillità, ma comunque di stasi, domenica 23 ottobre dell'83 alle 6:22 un camion con 6 tonnellate di tritolo ha colpito la base americana che era all'interno dell'aeroporto internazionale di Beirut, uccidendo 241 Marines.
Ricordo che gli americani poi andarono via proprio in seguito.
Andarono via. E tre minuti dopo, alle 6:25, un altro camion con quasi più di mezza tonnellata di tritolo ha colpito un palazzo che sta vicino alla nostra base, a 300 metri di distanza dalla nostra base, uccidendo, che era dove si era insediato il distaccamento dei paracadutisti francesi, il distaccamento Drakkar, e ha fatto fuori 58, tutti e 58 paracadutisti stavano lì dentro.
Quindi, senta comandante, lei quindi è stato proprio nel mezzo della storia, sì, di quella più recente che ricordiamo, almeno chi ha qualche anno in più. Ma ecco, lei adesso è impegnato come presidente della sezione di Firenze per l'Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione, a cui lei, per motivi anagrafici, non ha partecipato.
Sì, perché?
Perché? Ecco, appunto.
Perché, dunque, gli italiani purtroppo hanno dimenticato, o forse non gli è stato insegnato, che l'Italia non è stata liberata soltanto dagli alleati, cioè dagli inglesi, e dagli americani e dai francesi, perché ricordiamo che in Italia combattevano anche i francesi con le truppe coloniali, senegalesi, algerini, tunisini, marocchini e così via. Ma è stata liberata anche da reparti regolari delle forze armate, delle tre forze armate, che dopo l'8 settembre, pur essendosi temporaneamente sbandati, si sono ricompattati, grazie al generale Utili, si sono ricompattati e hanno ricostituito pian piano le tre forze armate, andando a combattere a fianco degli anglo-americani contro la loro volontà, perché gli anglo-americani desideravano la collaborazione soltanto delle navi da battaglia per andare in Atlantico a cacciare i tedeschi, le navi corsare tedesche, e delle truppe regolari italiane logistiche, cioè delle salmerie.
Perché non si fidavano?
No, non è che non soltanto non si fidavano, è che non volevano dare risalto al contributo italiano nella liberazione. Perché? Perché precedenti accordi al trattato dell'armistizio fra le quattro potenze vincitrici, perché c'era anche la Francia, quindi Stati Uniti, Inghilterra, Russia e Francia, considerata potenza vincitrice, e di straforo anche la Jugoslavia, quella che poi divenne la Jugoslavia, avevano deciso di smembrare l'Italia. Una parte dell'Italia nord-occidentale sarebbe andata alla Francia, quindi la Val d'Aosta, una piccola parte del Piemonte, la Sardegna e l'Isola Elba. Una parte dell'Italia nord-orientale sarebbe andata, come poi è successo per Trieste e per l'Istria e per la Dalmazia, sarebbe andata alla Jugoslavia. E una parte dell'Italia meridionale, se ricordo bene la Basilicata o parte della Puglia e parte della Capria, alla Grecia per pagamento danni di guerra.
Quindi, in altre parole, l'esercito italiano non doveva essere valorizzato. E facciamo adesso una pausa musicale, ci ascoltiamo una bella canzone di Fiorella Mannoia dal titolo significativo Combattente. Poi riprenderemo la nostra conversazione con il comandante Massimo Lisi.
Forse è vero, mi sono un po' addolcita. La vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare. Per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai. So che in fondo ritorna tutto quel che dai. L'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E questa lacrima infinita c'è tutto il senso della vita. È una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo, perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della mia vita.
E dopo questa canzone di Fiorella Mannoia, Combattente, torniamo a parlare con il comandante Massimo Lisi, che è presidente della sede di Firenze dell'Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione, inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate, che abbiamo intervistato lo scorso 22 dicembre in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della sezione di Firenze. Voi avete deciso di dedicare anche questa nuova sede della sezione di Firenze a una persona,
Giuseppe Rimbotti, medaglia d'oro al valore militare Giuseppe Rimbotti, perché Giuseppe Rimbotti è stato un eroe di guerra, perché pur diciamo in situazioni di minoranza, lui era solo contro 4 o 5 tedeschi, non si è fatto arrestare, anzi mi sembra ne abbia ammazzati 3, mi sembra, poi è stato ferito, portato in ospedale, liberato dai partigiani, insomma una storia piuttosto movimentata. Giuseppe Rimbotti quindi è una figura proprio leggendaria della guerra di liberazione, della resistenza, guerra di liberazione, e Giuseppe Rimbotti è stato cofondatore della nostra associazione e fondatore della sezione di Firenze. Siccome lui, essendo in vita, ha intitolato la sezione ad un'altra medaglia d'oro, adesso che lui è scomparso, noi dobbiamo rendere onore a questo grande personaggio, a questa persona veramente bella. Perché
lei ha conosciuto personalmente?
No, purtroppo no. Bella anche perché nel dopoguerra, quando lui ha lasciato la vita militare e si è dedicato al giornalismo, ha fatto delle belle cose, è stato anche una specie di ambasciatore dell'Italia verso il mondo.
Senta, un'altra figura che ricordate è quella di Sabatini, che invece ci ha lasciato recentemente,
sì.
È vero?
Beh, Sabatini, che dire, era una specie di proprio di censore, era una persona integerrima, una persona di una moralità incredibile.
E giovanissimo ha partecipato alla guerra di liberazione.
Lui, giovanissimo, ci ha raccontato la sua storia, noi l'abbiamo registrata. Lui è partito giovanissimo, da solo, lasciando la famiglia, è partito giovanissimo attraversando l'Italia occupata dai tedeschi, si è presentato.
Non era ancora maggiorenne? Eh?
No, era giovanissimo, aveva 16-17 anni. Ha attraversato l'Italia occupata dai tedeschi, è andato a presentarsi ai comandi italiani, è stato inglobato nel gruppo di combattimento Legnano e ha partecipato alla battaglia proprio sotto Cassino. Lui mi ha raccontato le condizioni in cui era stata ridotta Cassino dai bombardamenti sia anglo-americani che tedeschi, perché Cassino è stata bombardata da tutte e due.
E il contributo degli italiani in quel caso non fu trascurabile, se non sbaglio.
Il contributo degli italiani fu pesantissimo per due motivi. Il primo perché non erano equipaggiati bene. Il secondo perché i tedeschi erano ben trincerati e quindi hanno dato lo stesso trattamento a tutti, italiani, americani, inglesi, il stesso trattamento. E dico una cosa, che il generale Juin, che era il comandante delle forze armate francesi, che aveva fatto la prima guerra mondiale, quindi era molto più esperto sia di Montgomery che di Eisenhower, aveva detto: non fissiamoci su Cassino, passiamo di lato, aggiriamolo alle spalle e lasciamo isolati i tedeschi.
E invece
è andata indirettamente, facendo oltretutto un grave danno al nostro patrimonio storico, culturale e morale, perché hanno distrutto l'abbazia di Cassino.
Comandante, lei è una miniera di informazioni sul piano storico, noi la ringraziamo, anche perché in un tempo come il nostro, in cui la memoria della gente è più o meno di una settimana sostanzialmente, no? Ricordare invece chi ci ha aiutato anche rischiando la vita o perdendola è una cosa fondamentale, insomma, no? In questa nostra strana epoca.
In questa sede vorrei ricordare anche i 600.000 soldati italiani che hanno detto di no. I 600.000, io li chiamo 600.000 combattenti senza fucile.
Quindi portati in Germania.
In Germania, io ho avuto due fratelli di mio padre, uno classe 1908, lo zio Mario, e uno classe 1911, lo zio Quintilio, che sono tornati tutti e due in condizioni, dalla Germania in condizioni veramente pietose.
Mentre avrebbero potuto facilmente aderire al regime di Salò ed essere liberi.
Hanno deciso di dire no fino all'ultimo e mi piace ricordare questo episodio veramente brutto. Pavolini si presentò in vicinanza del Natale del 43, si presentò in uno dei campi di concentramento dove c'erano molti italiani e organizzò un pranzo principesco e invitò gli italiani a mangiare. Chiaramente questi morivano di fame, avevano i propri allistenti, si erano proprio quasi precipitati, se no che trovarono i tedeschi con le bayonette nastate e li fermarono. Cioè, se volete mangiare dovete firmare adesione alla Repubblica Sociale. Non mangiò nessuno.
È ancora un paese con gente alla schiena dritta, il nostro?
Sì.
Bene, sì. Dai. Allora, guardiamo con coraggio e serenità, relativa serenità al 2023, a questo punto.
Me lo auguro e spero il 2023 sia migliore del 2022.
Grazie davvero, comandante.
Grazie a lei di avermi dato questa opportunità.